Benvenuti a tutti nella nuova puntata di Magma. Questa è la numero 204, ma potrebbe anche essere la 205 in realtà, quindi non prendete per buono ciò che vi dico. Prendete per buono però che io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Letizia Gianfranceschi.
Ciao.
Che è finalmente tornata con noi. Matteo Lopresti.
Buongiorno.
E in regia non Federico Arduini, perché è molto antipatico, ma invece c'è il nostro simpaticissimo Marco De Lucia, che si è prestato a questa cosa. Oggi di che parliamo? Parliamo di uno scandalo che va avanti da un po' di anni ormai, di cui abbiamo anche già parlato in un'occasione, in un'altra puntata di Magma, ma a quanto pare ci sono aggiornamenti importanti che meritano un'ulteriore analisi. E parliamo dello scandalo Petrobras, altrimenti chiamato in Brasile Lavajato, che appunto ha coinvolto l'ex presidente del Brasile Lula, che è stato anche appunto arrestato e condannato a 12 anni di carcere. Lascerei la parola subito a la nostra cara Letizia, che ci spiega meglio questo fatto.
Sì, come dicevi tu Barbara, in effetti Lula è stato arrestato e condannato in secondo grado a 12 anni e un mese di carcere con l'accusa di riciclaggio e occultamento di patrimonio. Il patrimonio che avrebbe occultato nello specifico è un appartamento al mare che gli sarebbe stato regalato in cambio di un sistema di, nell'ambito di un sistema di tangenti, e quindi l'accusa è quella di corruzione.
Sì, infatti, perché dobbiamo specificare che questo scandalo non riguarda soltanto il presidente stesso, che appunto non è un caso di corruzione isolato, fisiologico, che comunque, cioè fisiologico nel senso che sono cose che ogni tanto purtroppo succedono, viene arrestato e viene eliminato dal sistema. E chi si è visto si è visto. È proprio uno scandalo simile in certi versi a quello di Mani Pulite del 92. Infatti questo scandalo ha radici già nel 2014, dove appunto viene arrestato il tesoriere del Partito dei Lavoratori, a cui appunto il partito di sinistra, a cui appunto fa capo proprio Lula. Questo tesoriere parla, quindi la prima gola profonda che riescono ad interrogare, e scoprono appunto che tutto il sistema politico, tutta la classe dirigente politica, destra, sinistra e centro, prendeva tangenti da Petrobras in cambio appunto di favori, eccetera eccetera. Quindi vediamo appunto un sistema marcio, un sistema corrotto, che quindi porta, diciamo, parecchie problematiche, ecco. Questo è il primo punto.
Sì, esatto, e dall'inchiesta sarebbe emerso che i soldi guadagnati dalla Petrobras sarebbero stati utilizzati proprio per finanziare le ultime campagne elettorali del Partito dei Lavoratori, che era stato fondato appunto da Lula. E l'inchiesta ha coinvolto anche l'ex presidenta del Brasile, che è Dilma Rousseff, la quale in realtà non è mai stata accusata di corruzione, ma di aver truccato il bilancio dello Stato del 2014, anche se comunque l'opinione pubblica si è fatta l'idea che la Rousseff fosse a conoscenza ovviamente di questo enorme sistema di tangenti che ha coinvolto molti membri del Partito dei Lavoratori, ma anche membri dell'altro partito, che è quello attualmente al governo, del presidente Temer, che è il partito del Movimento Democratico Brasiliano, e il partito progressista, che è di destra. Quindi insomma non bisogna pensare che lo scandalo sia limitato solo al Partito dei Lavoratori.
Certo, però comunque anche se non è mai stata indagata nell'ambito dello scandalo Petrobras, diciamo che detto tra noi è un po' impossibile pensare che non fosse a conoscenza di ciò che accadeva, se comunque tutti i senatori, tutti i deputati, comunque la maggior parte erano coinvolti nello scandalo, se anche loro avevano preso tangenti. Viene difficile pensare che, se magari non ha preso soldi, però sicuramente sapeva che cosa stava accadendo, se non consideriamo anche che lei è una persona molto vicina all'ex presidente Lula, che appunto anche lui nel 2016 è stato poi anche coinvolto in questo scandalo. È stato appunto accusato di traffico di influenza, di corruzione, di occultamento di patrimonio e riciclaggio di denaro per il valore di 1,1 miliardi di euro, e tra cui questo famoso appartamento di lusso.
In particolare, Lula è salito inizialmente agli albori della cronaca per aver appunto favorito la Odebrecht per quanto riguardasse delle gare di appalti, facendo in modo che questa azienda, appunto una filiale della Petrobras, abbia ottenuto questi appalti senza alcuna gara vinta. Appalti a Cuba, in Africa e in Venezuela.
Sì, esatto. E quindi insomma vediamo che è sicuramente comunque coinvolto, adesso è stato anche condannato, ma quando era stato, quando era solo indagato addirittura, la Rousseff lo aveva nominato ministro del suo governo. E diciamo che la cosa puzza parecchio, nel senso che se sei un ministro hai anche la tua relativa immunità.
Sì, sicuramente era per quello che era stato nominato ministro. E c'è da dire anche che la Rousseff non è uscita per niente bene da questo scandalo, e la sua popolarità è crollata, non che prima durante il suo governo fosse altissima. Però quello che fa scalpore è che appunto l'arresto di Lula è avvenuto in un momento nel quale lui invece è molto molto amato e molto apprezzato dai brasiliani, nonostante tutto, insomma. E questo perché? Perché è ricordato come il presidente che ha implementato molte numerose iniziative di politiche sociali. Ne parleremo più avanti, credo, però insomma.
Sì, ne parleremo sicuramente più avanti. Poi un'ultima cosa da dire però è che, ad onor di cronaca, la sua nomina ministro è durata tanto un giorno,
però sì.
Letteralmente un giorno, appunto perché il magistrato supremo Gilmar Mendes lo ha sospeso, togliendogli anche quindi l'immunità, cioè nel senso non che lui gliel'ha tolta, ma gliel'ha tolta insomma in conseguenza alla sua destituzione, quindi facendo poi ripartire il processo, che ricordiamo questo processo è capitanato diciamo da Sergio Moro, che potrebbe essere diciamo l'Antonio Di Pietro brasiliano. In ogni caso le accuse a Lula non finiscono di certo qui, perché è stato anche poi accusato di ostruzione alla giustizia per essersi diciamo comprato un testimone, quindi per comprarsi il silenzio di un testimone al processo, e anche un'altra accusa di traffico di influenza per aver spinto il governo a comprare 36 caccia per una determinata azienda, quindi appunto in questo senso è stato accusato di traffico di influenza.
Sì. Ora, nonostante questo però lui ha reagito in modo molto molto severo, ha detto che è disposto a provare la sua innocenza e che i giudici saranno costretti a chiedergli scusa per questa condanna. E secondo Lula si è trattato di una strategia per toglierlo di mezzo in vista delle elezioni che ci saranno il prossimo ottobre. Quindi sarebbe una sentenza politica e non legata ai fatti.
Sì, e questo lo potremmo anche insomma analizzare più tardi, anche perché c'è anche un'altra figura che sta emergendo, quindi per alcuni commentatori sembra che l'indagine dei magistrati sia insomma non sia producente sia controproducente se non altro per il paese, però beh, anche qui è un'altra cosa da analizzare più tardi. Perché vorrei passare velocemente al 2017, dove appunto il vaso di Pandora viene completamente scoperchiato, poiché la Odebrecht confessa tutto, confessa di essersi comprata i contratti, di aver pagato per avere delle leggi a proprio favore, coinvolgendo tutta la classe politica, quindi facendo nomi e cognomi, ma soprattutto essendo anche molto dura con proprio Lula. E in quel momento, nel 2017, ha fatto un po' cascare anche il mito di Lula, che come hai detto tu appunto Letizia poco fa, è appunto una persona particolarmente amata dal paese. Ricordiamo che diciamo che la sua vita può essere descritta come una parabola, nel senso che è un uomo uscito, che era un operaio e sì, insomma si è buttato in politica ed è riuscito a diventare capo del Partito dei Lavoratori, quindi diciamo un esempio di una persona che viene dal basso e che ce la fa.
Esatto, qualcuno ha parlato addirittura di una favola politica per descrivere la carriera di Lula. Perché? Perché l'ex presidente ha imparato a leggere a 14 10 anni ed è riuscito a diventare presidente pur provenendo dal mondo del operaio, sì. Lui era un sindacalista e ha fondato il Partito dei Lavoratori nel 1980. All'epoca in Brasile c'era ancora la dittatura militare, però si stava andando verso un periodo di transizione e questo periodo era culminato appunto con l'autorizzazione dei militari a riorganizzare i partiti politici. È in quel contesto che era nato il Partito dei Lavoratori ed è anche per quello che gli stessi membri del partito si sono sempre presentati come i difensori dell'onestà e come coloro che guardavano ai poveri e non alle oligarchie. Nei fatti sappiamo però, cioè, come sta emergendo dall'inchiesta, che non è stato proprio sempre così.
Sì, esatto. E proprio anche per questo, quando, giuro che tra poco arriviamo al 2018, quando appunto poi è stato condannato a 9 anni, comunque aveva i suoi sostenitori. Lui aveva parlato, quando aveva dichiarato poi per la prima volta davanti a Moro, respingendo tutte le accuse, dichiarandosi innocente, aveva una piazza di 5.000 persone che sostenevano la sua innocenza comunque.
Sì, un dato tra l'altro: in caso di elezioni immediate avrebbe dato Lula vincitore col 45% di preferenze nel 2017, questo proprio a sintetizzare quanto egli fosse amato.
Sì, esatto, però mentre aveva comunque tanti sostenitori, però saltavano fuori anche altre accuse, ossia appunto di un favoreggiamento ancora di un'impresa tramite il governo in cambio di fondi per il Partito dei Lavoratori. Nello stesso momento poi gli sono stati ovviamente bloccati i conti bancari più tutte le altre proprietà, cioè insomma non gli è dato accesso alle proprietà che lui possiede. E insomma, mentre succedeva tutto ciò, lui diceva, ecco, questa è una caccia alle streghe, è un modo per non farmi candidare, perché lui, nonostante fosse stato condannato a 9 anni, aveva comunque mantenuto la sua candidatura per le elezioni.
Sì, la candidatura tra l'altro è stata mantenuta anche, come confermato in questi giorni, dallo stesso Partito dei Lavoratori, che ha detto che nonostante l'incarcerazione il candidato per le elezioni dell'ottobre 2018 è ancora lo stesso Lula. Perché questo? Perché sicuramente il partito sa che l'immagine di Lula è difficile da scalfire, visto che è legata al fatto che lui quando era presidente, quindi tra il 2002 e il 2010, ha fatto uscire 30 milioni di persone dalla soglia della povertà. Quindi sono dati importanti legati a una serie di iniziative. Possiamo ricordare Bolsa Famiglia, che è una politica sociale che prevedeva la trasmissione di sussidi alle famiglie purché queste si impegnassero a mandare i figli a scuola, ma anche Fame Zero, che prevedeva dei programmi per garantire il diritto all'alimentazione, dei programmi di alimentazione scolastica e anche la consegna di vere e proprie ceste a settori della di alimenti a settori della popolazione che ne avevano bisogno, ma anche un'iniziativa che si chiama Minha Casa Minha Vida, che consentiva alle persone senza casa di ricevere alloggi popolari. Quindi sicuramente i brasiliani non l'hanno dimenticato.
Beh, certo, sebbene comunque riconosciamo la bontà di fondo comunque di queste riforme, bisogna però dire che comunque lui è stato, insomma, condannato per corruzione, e non è un'accusa nel senso morale, cioè non è che siamo qua a dire sei condannato per corruzione, allora per un principio morale tu non dovresti più ricandidarti, ma è anche proprio una questione di interesse personale. Ricordo un incontro qua in statale con Raffaele Cantone, che appunto diceva che la corruzione non è un reato che finisce tra due persone, che inizia e finisce tra due persone, uno che viene corrotto e l'altro che corrompe, ma è un qualcosa che riguarda tutti e che spesso noi non sappiamo neanche di essere vittime. Cioè, chi corrompe un altro ti sta di fatto derubando, quindi insomma non la vedo una mossa tanto per i poveri la corruzione.
Assolutamente.
E passerei quindi, finalmente arriviamo al 2018, dove appunto la sua pena viene aumentata addirittura a 12 anni e viene appunto incarcerato, non gli viene concessa la libertà vigilata. E ancora una volta Lula dice che questa sentenza era una sentenza politica, cioè un gesto volto proprio a, a colpire il più grande leader della sinistra. Ecco, a seguito di tutto ciò, quindi adesso siamo proprio in questi giorni, mentre stiamo parlando adesso, ci sono state parecchie tensioni sociali comunque. Ci sono, diciamo, due opinioni di fondo. L'una che riguarda, è stato il corso della giustizia e così è andato, questa è la sentenza. L'altra invece che dice che è una sentenza politica e che addirittura farebbe parte di un golpe.
Sì, un golpe che sarebbe cominciato con la destituzione di Dilma Rousseff nell'agosto del 2016, scusate. E, una sorta di golpe bianco, quindi orchestrato dal Parlamento. Questo lo dicono i sostenitori di Lula e della sinistra in generale.
Sì, e comunque diciamo che è una tesi sostenuta anche dalle parole del generale dell'esercito, appunto Eduardo Villa-Boas, che l'altro giorno ha scritto due tweet dove sostanzialmente sosteneva il rifiuto dell'impunità. Ecco, io leggendolo così ho detto vabbè, è una persona che in fondo dice bene che la giustizia faccia il suo corso, non ci vedo nessun attacco golpista. Però è anche vero che secondo il codice penale brasiliano l'esercito non può pronunciarsi pubblicamente sulle scelte politiche, e questa ovviamente è perché appunto il Brasile esce comunque da una dittatura durata dal 64 all'85, una dittatura per l'appunto militare, e perciò diciamo che ci vanno piuttosto cauti, e capisco anche ovviamente il perché.
Sì, addirittura i militari che si esprimono su questioni politiche potrebbero essere imprigionati, quindi...
Sì, esatto.
Non è da sottovalutare questa cosa.
Quindi diciamo che da questo tweet si sarebbe letta, diciamo, una velata minaccia sul fatto
di
che...
Di ingerenza, sì.
Sì, che se i giudici avessero deciso in favore invece di Lula, allora l'esercito avrebbe in qualche modo preso il potere. Ecco, questa è la prima considerazione principale, accompagnata anche da un'altra tesi, diciamo, da un altro supporto, e cioè quella della TV Globo, che ha, dal mio modesto parere, l'ingrato crimine di aver riportato un tweet di fatto pubblico, quindi che comunque tutti potevano leggere. Il conduttore appunto di TV Globo ha letto i tweet di questo generale al termine della chiusura del suo TG, e quindi sarebbe stato letto come un sostegno in qualche modo, come se la TV Globo stesse in qualche modo appoggiando questo presunto golpe.
Sì, in realtà la questione è un po' più ampia, perché Globo, che è proprietaria di un sistema mediatico molto vasto in Brasile, è stata accusata dallo stesso Lula di aver operato una campagna di delegittimazione nei confronti prima di Dilma Rousseff e poi di Lula stesso, quindi di essersi accaniti contro i membri del Partito dei Lavoratori. Ed è un'accusa molto grave in uno Stato democratico, perché nelle democrazie i media dovrebbero essere i controllori del potere politico, quindi insomma...
Sì.
È abbastanza controversa.
Sì,
come
poi
cosa.
Se prendiamo, diciamo, facciamo un parallelismo con Mani Pulite in Italia, è anche vero che una volta scoppiato lo scandalo, poi anche tutti i media, insomma, chi saltando sul primo, sul carro del vincitore, chi invece l'aveva sempre sostenuti, avevano comunque cominciato anche una certa campagna contro gli imputati, anche comunque, diciamo, con termini che andavano anche ad infangarli, non che comunque si erano già infangati da soli, no, chiaramente,
certo,
però diciamo con termini più o meno buoni comunque erano tutti contro. Comunque non voglio entrare,
diciamo,
nel
che è
merito
difficile
di
poi schierarsi a favore quando
viene fuori un sistema
di corruzione così ampio.
No, chiaro, io stavo pensando ad esempio a vecchi articoli di Feltri, dove comunque diciamo che non è noto per essere un moderato con le parole. Ecco, in questo senso intendevo, naturalmente non intendevo di certo schierarmi con i condannati. Comunque sia, un'altra invece visione sempre contro in un certo senso l'inchiesta di Lavagliato è anche la seguente, cioè sebbene si riconosca l'operato di una magistratura di che ha comunque svelato, cioè che ha condotto un'inchiesta piuttosto complicata, è che appunto non avrebbe favorito il paese come pensavano. Perché sì, è vero, riconosciamo il tuo lavoro, hai fatto bene a scoperchiare il tutto, però potrebbe essere controproducente, perché come è successo per l'appunto con Mani Pulite, si istituisce tutto il sistema di partiti, quindi quelli principali, e quindi ecco che risalta una figura nuova, che però potrebbe essere addirittura peggio di quella esistente. Prima di andare a spiegare chi è questa questa figura, bisogna anche però fare un appunto, diciamo, che non è di certo colpa della magistratura dei politici che saltano fuori. Io direi più che forse è colpa del sistema politico precedente, che non ha saputo fare quello che doveva fare bene. Se saltano fuori quei personaggi è perché c'è stato qualcosa di marcio prima, quindi...
Sì, poi c'è anche da considerare che il Brasile è un paese molto grande, è praticamente un continente, e molto popoloso, quindi è difficile da governare sia per le dimensioni che per la densità della popolazione, e poi ha un sistema politico molto frammentato, quindi ha un problema di governabilità già di partenza che sicuramente adesso non viene attenuato con questa nuova situazione.
No, certo. E
men che meno con il secondo candidato alla presidenza brasiliana, ossia Bolsonaro, un ex militare, una figura molto controversa, rappresentante, appunto ex militare, rappresentante del Partito Sociale Cristiano, definito da molti, ma anche concretamente anche dalle sue dichiarazioni, come razzista, violento, sessista. Addirittura va a paragonare a dei fancazzisti coloro che eseguono, cioè si battono per i diritti umanitari.
Sì, li ha chiamati vagabondi, per essere precisi. Sì.
Francesismo.
Sì, no, esatto, e farebbe, diciamo, si identificherebbe anche come un personaggio di estrema destra, nonché anche componente di una lobby a favore dei produttori di armi.
Sì, ha promesso che se diventerà presidente darà armi a tutti, come se il primo problema del Brasile fosse questo. In realtà è un paese molto molto violento, dove c'è anche un problema di violenza da parte della polizia, quindi insomma si militarizzare la società civile non so fino a che punto.
Sì, si basti pensare alle varie favelas, ai vari barrios, soprattutto a Rio de Janeiro. Comunque negli ultimi anni, anche vedendo dei servizi, vi è stata una grandissima militarizzazione di questi posti, ma anche sia per il combattere lo spaccio, i vari crimini tra gang, ma molto frequentemente la polizia utilizza le maniere forti. No, ma da sottolineare il fatto che Bolsonaro, diciamo che la figura di Lula in questo caso è davvero essenziale, perché attualmente, nell'aprile del 2018, i sondaggi lo danno ancora una volta come vincitore col 35% di affluenza, mentre Bolsonaro è al secondo posto col 17%.
Sì. Quindi il vuoto politico lasciato a sinistra da Lula potrebbe essere colmato appunto da un'eventuale vittoria elettorale di questo Bolsonaro. Diciamo che adesso è un po' prematuro parlare delle elezioni brasiliane, perché c'è anche da capire la questione della candidabilità effettivamente dello stesso Lula. Perché c'è una legge che è stata tra l'altro approvata quando lo stesso Lula era presidente, che si chiama Lei della Ficha Limpia, che prevede appunto l'ineleggibilità dei candidati che sono stati condannati, che hanno ricevuto una condanna in secondo grado.
Simile a quella italiana.
Sì, una sorta di legge Severino brasiliana. Quindi bisognerà capire, si saprà soltanto ad agosto, se non sbaglio, effettivamente se Lula potrà essere candidato. E il problema è che non, per il momento non si vedono alternative a sinistra per arginare una possibile ascesa di questo personaggio di cui parlavamo.
No, certo, però come hai detto anche tu è abbastanza prematuro parlare di elezioni, perché comunque sia ci sono parecchi mesi di mezzo, potrebbe anche saltare fuori una figura un po' più presentabile, magari che non dica non ti stupro perché non te lo meriti, ecco. O che non sia, cioè, obiettivamente un condannato, cioè, ripeto, non è una questione morale, è una questione di interesse comune, Cioè, se tu sei corrotto, lo sarai anche dopo. Quindi non è e soprattutto ne va anche proprio delle tasche del popolo, dei cittadini.
Ecco, una soluzione ci sarebbe, perché secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, mi era venuto in mente prima perché l'avevo già letto, adesso sono andato a ricontrollare, c'è un certo Luciano Hack, un presentatore TV, che addirittura dei sondaggi lo danno come vincitore con il 60% nel caso di ritiro di Lula.
Addirittura.
Il caso di impossibilità di... Esattamente.
Mm-hmm. E chi è questo personaggio?
È un presentatore televisivo, fondamentalmente.
Sì. Ah. Ok. Vabbè, è un presentatore televisivo. No, beh, ci sta.
Sicuramente non coinvolto. Cioè, magari un po' controvento rispetto a Globo, alle direttive di Globo, mm-hmm. a giudicare della sua affluenza, perché io dubito fortemente che il Brasile voglia una persona che dice che anche appunto razzista, quando ricordiamo il Brasile è comunque composto da molti molte etnie, esatto, razze miste tra...
No, certo. Poi bisogna anche comunque sempre considerare che oltre il fatto che Lula ha sì comunque un buon seguito di persone che pensano che sia, diciamo, una vittima di, insomma, della magistratura, di un sistema, che sia appunto vittima di un golpe, però c'è anche un'altra buona parte consistente della popolazione che invece pensa che Lula sia, diciamo, un maestro della corruzione. Quindi troviamo anche un paese piuttosto spaccato, che comunque non necessariamente deve andare per un personaggio comunque sia di quello del tipo che abbiamo appena descritto. Certo, è ovvio che un personaggio del genere si fa strada facilmente dopo che viene scardinato un sistema del genere. L'abbiamo visto comunque in Italia, una volta che è caduta la Prima Repubblica, si è fatta avanti il personaggio di Berlusconi, che certo non era sicuro, insomma, non si mostrava come sessista e razzista, almeno all'inizio sembrava anzi una persona piuttosto moderata, ma poi abbiamo visto che è andata come è andata. Quindi, insomma, le considerazioni da fare sarebbero
molte. Sì, abbiamo
molte.
Anche visto che quando i partiti tradizionali entrano in crisi, quelli antisistema tendono a guadagnare consensi, quindi questo in ottica futura sicuramente peserà tanto. E tra l'altro il dibattito di cui parlavi tu prima sul fatto se Lula sia una vittima o meno è arrivato anche in Italia, perché pochi giorni fa diversi membri della sinistra italiana, molto divisi come sappiamo dalle vicende della politica nostrana, si sono invece riuniti per firmare un manifesto pro Lula, nel quale hanno espresso grande preoccupazione e un vero e proprio allarme per il rischio che la competizione elettorale in un grande paese come il Brasile venga distorta e avvelenata da azioni giudiziarie. Questo manifesto è stato firmato, tra gli altri, come riporta il Corriere della Sera, da Romano Prodi, Massimo D'Alema, Piero Fassino, Susanna Camusso e Luigi Bersani, e anche altri in realtà. Quindi, cioè, è una posizione abbastanza
radicale,
perché nel senso la sinistra ha sempre difeso l'operato della magistratura, è
un po' a talgarterne,
però colpisce comunque questa presa di posizione.
Sì, più che altro perché io immagino che un partito di sinistra in Italia piacerebbe che sia il governo una persona di sinistra che non sia condannata, cioè, insomma, il mio pensiero sarebbe, a me piacerebbe che ci fosse al governo né un razzista e sessista, ma nemmeno un condannato. Poi, oddio, adesso sembra una cosa un po' utopistica, ma in realtà non lo è, cioè è una cosa normalissima, credo.
Dovrebbe essere
il minimo sindacale.
Sì, esatto,
quello che vorrebbe
dovrebbe
uno.
Essere il minimo sindacale, dopodiché cominciamo a giudicare quello che fai in base a quello che proponi, insomma.
La questione sarà anche se eventualmente la candidatura di Lula sarà confermata, se i brasiliani decideranno di votare in base a quello che ha fatto nei governi precedenti, quindi le politiche sociali di cui parlavamo prima, oppure di valutarlo per la situazione presente. Questo un
però,
po'...
cioè, come ho detto prima, sono due cose che non possono essere separate, sono di fatto due cose sovrapponibili. Cioè, tu non puoi giudicare un operato di governo di una persona senza considerare il fatto che è condannato per corruzione. Cioè, non
sì,
si possono, sono due cose che non si possono slegare. Poi è vero che anche quando saltano fuori gli scandali di corruzione, non tutti hanno si rendono conto veramente che è una cosa che danneggia noi.
Li tocca in prima persona.
Che li tocca
sì.
in prima persona. Però bisognerebbe farla questa riflessione, anche perché è poi a causa della corruzione, se poi anche a causa della corruzione, se poi le tasse sono più alte, se i servizi non funzionano.
Ma io reputo che una parte della popolazione ragioni questo fatto delle condanne di Lula come il fine giustifica i mezzi. Quindi io so dell'operato eccezionale che ha dato Lula al paese e vedo le sue condanne come qualcosa che lui è stato costretto a fare per migliorare la situazione di tutti. Magari c'è gente che potrebbe pensarla così, potrebbe magari avere un po' il paraocchi riguardo al passato. E
o comunque pensare che in confronto a quello che aveva fatto durante gli anni del governo, ricevere il regalo un appartamento al mare, diciamo.
Sì, non è neanche così. Insomma, nel quadro generale non pesa così tanto.
Sì, esatto, come dire, io favorisco la Petrobras, non so, per migliorare le cioè favorisco, vengo condannato per corruzione, la favorisco in modo un po' illecito, però magari uno può dire, però ha fatto questo per favorire l'economia del paese.
E però i soldi li ha utilizzati per finanziare la campagna elettorale.
Sì. Insomma, quindi
è una
situazione un po' controversa. Comunque io ripeto che bisognerebbe anche viverci, diciamo, nel paese stesso di cui si parla, poi per capire anche, perché poi ovviamente poi le informazioni vengono anche un po' di parte da noi. Quindi, insomma, ci sarebbe anche altro da discutere, ma se non avete nient'altro da aggiungere, chiuderei qui questa puntata. Questa era Magma numero, non sono tanto sicura, numero fantastico. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio c'erano Letizia Gianfranceschi, Matteo Lopresti, in regia Marco De Lucia, che ringrazio. Magma che cos'è? Magma è il podcast di Vulcano Statale, mentre Vulcano Statale è il giornale dell'Università degli Studi di Milano. Lo potete trovare su Twitter, Instagram e Facebook. Mi raccomando, scriveteci, venite a scrivere per Vulcano, fate tutto quello che dovete fare e soprattutto ascoltate Magma, che è in onda tutti i giovedì dalle 3 alle 4, e quindi noi ci ritroviamo la settimana prossima.